di Palermo. Salve.
Buongiorno.
Buongiorno. Cerchiamo un po' di capire che cosa sta succedendo. In qualche modo, i processi di finanziarizzazione dell'economia parrebbero aver introdotto un elemento di accelerazione, ma anche di novità rispetto al capitalismo tradizionale, che sembra in qualche modo mutarne la natura.
Ma sembrerebbe che ormai la sfera finanziaria abbia fagocitato non solo la sfera dell'economia reale, ma anche la sfera della politica, talmente preponderante e talmente a disposizione una massa monetaria da poter condizionare qualunque reperimento di risorse finanziarie uno Stato, una società, di un'impresa di economia reale abbia bisogno per portare avanti il proprio business. Giusto l'estate scorsa la circuitazione monetaria nelle borse del pianeta ha raggiunto la strabiliante cifra di 4 mila miliardi di dollari ogni giorno. Quindi ci sono grossi potentati che possono essere singoli individui oppure associazioni, fondi di impresa, grandi banche d'affari, di investimento, che hanno a disposizione un'enorme massa di capitali ormai non più resi fruibili per l'economia reale, cioè per finanziare beni materiali, la costruzione di merci, di prodotti o la vendita di servizi, ma esclusivamente per accumulare sempre più ricchezza monetaria. Se i nostri ascoltatori ricordano la formuletta di Marx di M di con 1, che esemplifica la cifra del capitalismo, cioè la ricerca del profitto, ma attraverso una produzione di una merce, di un bene che produce ricchezza non solo per il capitalista ma per tutta la società, come voleva insegnarci Adam Smith. Ebbene, oggi assistiamo che la maggior parte del profitto nel pianeta avviene bypassando l'elemento centrale della formuletta di Marx, cioè la M. Oggi il denaro produce denaro. E quindi si crea anche uno strato di apparati, di finanzieri che sono deterritorializzati perché non vivono in un luogo ben preciso, non hanno a fare in un luogo ben preciso, bensì una dimensione virtuale che è planetaria perché ogni giorno le borse sono costantemente aperte, quando ne chiude una nata un'altra, e quindi non sono legate ai destini di popoli o ai destini di economie nazionali. E per questo la cosiddetta speculazione ovviamente mette sotto bersaglio quei paesi che hanno ancora masse monetarie notevoli sotto forma di capitalizzazione nelle banche o sotto forma dei risparmi delle famiglie. Noi siamo notoriamente un paese le cui famiglie risparmiano molto rispetto, che so, ad esempio alle famiglie americane che non hanno conti correnti ma sono sempre in rosso. E questo ci rende dei bersagli appetibili, noi europei meridionali soprattutto.
Capito, ma le prospettive, perché in qualche modo un po' tutti disegnano un futuro all'insegna di una sorta di governance mondiale dominata dai grandi istituti sovranazionali, dal Fondo Monetario Internazionale o, per rimanere in Europa, il ruolo della BCE. In questo momento l'Italia sta licenziando un governo guidato da un banchiere, la Grecia con Papademos l'ha fatto la settimana scorsa. In qualche modo l'idea stessa di una sovranità nazionale limitata accresce o diminuisce il ruolo degli stati nazionali?
Beh, la sovranità è ormai un concetto di una teoria politica, di una pratica politica che non esiste più nei termini in cui quel concetto ce lo restituiva. C'è un controllo diretto su individui, beni, risorse all'interno di un territorio ben delimitato. Questo non esiste più da nessuna parte. Tant'è vero che anche paesi isolazionisti come Cuba, come l'Albania 20 anni fa, sono crollati dentro questa globalizzazione planetaria che stritola e macina qualunque cosa. È chiaro che si passa sempre più a regimi di post-democrazia ormai consolidati, non solo avviati, ma consolidati, in cui a governare non saranno legittimi governi, ma saranno entità apparati che hanno una legislazione, nella migliore delle ipotesi, molto ma molto indiretta, nel senso che i nostri rappresentanti eleggono altri rappresentanti che poi forse si mettono d'accordo e eleggono Draghi alla presidenza della BCE. Non c'è più un mandato elettorale, non c'è più una sovranità parlamentare dei singoli parlamenti nazionali, è sempre più una casta di tecnoburocrati, è una casta di politici che hanno un mandato locale ma che si investono e si autoinvestono di mandati globali o europei, nella fattispecie della nostra regione europea, che decideranno per conto di tutti. Non è che lo Stato scompare, lo Stato viene ridotto a quello che i liberali dell'Ottocento pensavano dovesse essere, cioè uno Stato sicuritario, uno Stato di polizia. In ogni termine di polizia, perché il termine polizia, ricordo, nasce nel Settecento non per indicare una strategia poliziesca di controllo oppressivo della società, ma la polizia nasce come termine che indica l'amministrazione del governo, e noi vediamo come siamo sempre più sottoposti ad autorità amministrative che non rispondono all'elettorato, e per cui prefetture, questure, e siamo ridotti a uno Stato in cui la polizia esercita una invasività sempre più costante, sempre più capillare nelle vite e nella, come dire, la libertà delle nostre vite. Provvedimenti di fermo, sgomberano occupazioni e arrestano 200 persone a Zuccotti Park a New York, 200 persone, quindi saltano qualunque tipo di mediazione anche legalitaria, 200 mandati di cattura, 200 mandati di comparizione, si ingolfano le magistrature, si ingolfano i tribunali, e quindi la polizia piglia piede nei fatti, anche se nel rispetto delle regole formali qualche volta va a farsi benedire. Questo è il ruolo sovrano dello Stato. Mantenimento dell'ordine pubblico è il modello che si va affermando nel XXI secolo della Cina, quello che sarà il nostro paese egemone nel pianeta nella seconda metà del XXI secolo, cioè un modello che incentiva chiunque a buttarsi nel mondo dell'economia a fare affari, ma che ha un controllo politico ultra verticistico, ultra gerarchico, con un solo partito unico. Noi non siamo a questi livelli ovviamente, ma il partito unico è già nei fatti all'interno del pluralismo americano, per non parlare del nostro pluralismo dell'offerta politica in Italia, in cui il partito è unico, questo governo tecnico nasce sotto forma di un partito unico, tutti quanti sono d'accordo a conferire a Monti e ai suoi tecnici un governo per un anno e mezzo che deve fare manovre di lacrime e sangue, di sacrificio, chissà, qualunque sia la pillola edulcorata che si vorrà usare.
Ma in questa prospettiva l'ipotesi ancora persistentemente neo-welfarista di tanta parte della sinistra, almeno in Italia, non appare desolatamente inattuale e non ci rimanda alla necessità di ragionare forme di oltrepassamento e di esodo dal capitalismo che non siano quelle del riaffermarsi dello Stato all'interno dell'economia?
Ma, per un'ipotesi neo-welfarista significherebbe tagliare le unghie al capitale finanziario, quindi ripristinare tutte quelle normative che sono state smantellate negli anni 70 e 80, per esempio la libera circolazione dei capitali nel mondo, che qua che è stato approvato più o meno a fare, il Cile negli anni 90, l'Argentina di recente, ma che dovrebbe essere una concertazione complessiva. E nonostante siano passati 2 anni, quasi 3, dalla crisi del Lehman Brothers o del subprime, la governance internazionale non è riuscita a ripristinare le regole del gioco per poter consentire ai governi locali, ai parlamenti locali, di ripristinare welfare state locali. E se non ci sono riusciti in questioni di crisi, evidentemente i rapporti di forza tra governance welfarista e finanza spregiudicata, ma non è un giudizio morale, è un giudizio appunto politico, è chiaro che sono nettamente sbilanciati verso il trionfo della finanza. Dice Warren Buffett: non è vero che la lotta di classe è scomparsa, solo che la sto vincendo io. E da questo punto di vista allora la soluzione non può essere andarsi a imbucare in un neo-welfarismo riformista, perché non ci sono le condizioni, perché la battaglia è già persa in partenza. Ovviamente la politica ha un modo ben preciso per ridimensionare il mondo della finanza, che è fare una bella guerra mondiale come fu fatta all'indomani del 29, diciamo dopo il 29, e costringere i mercati finanziari a una sospensione perché c'è un trambusto talmente elevato che non si può lavorare, non si può fare il business in condizioni di guerra. È un costo che forse qualcuno comincia già a preventivare con le manovre contro l'Iran, che può essere una avvisaglia di una inaugurazione di un periodo di guerra permanente, esattamente come voleva fare Bush 10 anni fa. Se no, l'ipotesi dell'esodo ovviamente è un esodo dal basso, cioè la riconquista ed il radicamento nei territori locali, nelle economie sussidiare a dimensione territoriale, a una sorta di decrescita pilotata e orientata dal consumismo sfrenato delle nostre società opulente, dalla possibilità del chilometro zero per quanto riguarda i consumi, eccetera, eccetera, eccetera. Purtroppo non vedo che la sinistra o i movimenti a sinistra adottino un atteggiamento di contropotere sociale piuttosto che di contropotere politico e pre-istituzionale, e questo rende debole una proposta di neo-welfarismo dal basso e autogovernato e autogestito dai singoli territori in rapporto di federazioni dal basso verso l'alto, che ovviamente non potrebbero essere eluse perché non si ritorna all'autarchia della primitiva, ecco.
Molto, molto bene, ti ringraziamo per questo contributo di approfondimento molto preciso. Alla prossima occasione.